Salve a tutti, gentili ascoltatori di Medioevocast, il podcast dedicato al Medioevo del blog Squadra sul Medioevo. Io sono Virgil Pava e per questa edizione sarò il vostro presentatore. In questa puntata parleremo di alcuni argomenti inerenti al Medioevo, partendo con l'esordio del nostro Alfonso Russo e della sua rubrica dedicata al Medioevo britannico e successivamente un articolo del nostro Giulio. Il nostro viaggio inizia dalla Scozia, dove il nostro Alfonso Russo ci parla del protagonista di uno dei celebri film interpretati magistralmente da Mel Gibson, ovvero William Wallace. Ebbene, adesso do la parola a Sir Alfonso Russo e il suo William Wallace.
Un saluto agli ascoltatori di Medioevocast. Chi vi parla è il dottor Alfonso Russo, che in questa prima puntata dedicata al Medioevo anglosassone vi condurrà in Scozia per una breve introduzione alla vita e alle imprese di William Wallace. La scelta di dedicare questa puntata al grande eroe scozzese scaturisce dallo storico referendum tenutosi lo scorso 18 settembre, a cui tutti i cittadini sono stati chiamati per esprimersi sull'indipendenza della propria nazione dal Regno Unito. La vittoria del no, con il 55% dei voti, ha spento in modo definitivo un sogno iniziato molti secoli fa. Si conosce poco della sua infanzia, così come poche sono le fonti attendibili. William Wallace nacque intorno al 1270 nel villaggio di Airdrie. Nel 1296 sembrava ormai imminente l'ascesa al trono di Scozia da parte di Edoardo I d'Inghilterra, scelto inspiegabilmente come arbitro per dirimere la questione circa la crisi e l'incertezza scaturita dal presunto diritto al trono vantato da John Balliol. Edoardo sfruttò la sua posizione per lanciarsi nella conquista della Scozia e nel giro di pochi mesi la rivolta della popolazione andò fuori controllo. Nel maggio del 1297 Wallace attaccò Lanark, uccidendo lo sceriffo locale. Fu l'evento che accese la miccia della rivolta. Il nome di Wallace divenne famoso in tutto il regno ed il clan crebbe sempre di più grazie al supporto di uomini provenienti da ogni regione che decisero di unirsi a lui contro l'invasore inglese. Nel settembre del 1297 Wallace sconfisse le forze inglesi nella storica battaglia di Stirling Bridge, indebolendole sempre di più. Fu quello il periodo di maggior splendore della carriera militare di Wallace, che fu insignito del titolo di guardiano del regno in nome del deposto re John Balliol. L'inattesa sconfitta subita a Stirling toccò l'orgoglio degli inglesi, che decisero di marciare all'interno del regno per cercare un nuovo scontro con le forze di Wallace. Gli scozzesi cercarono di ritardare la battaglia, costringendo gli inglesi ad addentrarsi sempre più nel territorio al fine di sfiancarli. Nel luglio 1298, però, presso Falkirk, lo scontro fu inevitabile, così come inevitabile fu la sconfitta scozzese. Wallace riuscì a sottrarsi alla cattura, ma si sa molto poco dei suoi spostamenti in questo periodo. Certo è che rinunciò al titolo di guardiano del regno in favore di Robert Bruce e John Comyn. L'ormai ex guardiano si recò in Francia per trovare supporto alla propria causa, rimettendo piede nella madre patria solo nel 1303. Robert Bruce, intanto, aveva siglato una tregua con Edoardo I e lo stesso fece John Comyn nel 1304. Dalla tregua fu escluso Wallace, su cui anzi venne posta una taglia. Nell'agosto del 1305 Wallace fu catturato nei pressi di Glasgow da Sir John de Menteith, cavaliere scozzese leale ad Edoardo, e condotto a Londra. Dopo un processo sommario, le autorità inglesi lo giustiziarono atrocemente presso Smithfield, nella tradizionale maniera riservata ai traditori. Fu impiccato e squartato. La sua testa venne infilzata su un palo e posta su London Bridge, mentre le sue membra vennero esposte ai quattro angoli del regno: Newcastle, Edimburgo, Berwick e Perth.
Ringrazio Sir Alfonso Russo per il suo bellissimo ed interessante articolo su William Wallace. È il momento di passare la parola al nostro Giulio, che ci parla di un argomento interessante e soprattutto vi consiglio di seguirlo e di prendere appunti. Ecco a voi l'esposizione del Curtis.
Anzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi vi parlerò della Curtis Alto Medievale, un argomento cruciale per capire l'Alto Medioevo e, perché no, anche il Medioevo in generale. Eileen Power, una pioniera della storiografia dei primi del Novecento, vissuta tra il 1889 e il 1940, una volta ebbe a dire: la storia vale in quanto è viva. E la Curtis ci deve servire proprio a questo, a dare vita a un periodo come l'Alto Medioevo, che tradizionalmente, e potremmo dire anche superficialmente, è considerato una fase di decadenza, una fase di morte, una fase di... tutto sommato una fase da dimenticare, ecco, potremmo dire. E anzitutto conviene, per parlare della Curtis, partire da una definizione che almeno ci fa dare un'idea. La definizione Treccani, che è una definizione abbastanza attendibile ed autorevole, recita: nell'economia agraria dell'Alto Medioevo, fondo dominante da cui ne dipendevano altri, coltivati da servi o da liberi o da semiliberi. Chiaramente, per dare però un volto a questa definizione, che altrimenti rischia di apparire quasi superficiale, dobbiamo anzitutto capire l'origine della Curtis. E per farlo, dobbiamo andare alle ultime fasi di agonia dell'Impero Romano, fino alla sua caduta, e agli anni in realtà anche immediatamente successivi. Con il dilagare dei barbari nell'impero e con il formarsi dei famosi regni romano-barbarici, si aprì una fase di caos, una fase di disordine, una fase, potremmo dire, quasi scomposta. Una fase in cui venne meno chiaramente il potere centrale, l'ordine costituito e in un certo senso anche l'universalità di Roma, della grande Roma, anche se da tempo in realtà non era neanche più capitale dell'impero d'Occidente, ma insomma lo diciamo per capirci. In un momento del genere, naturalmente, quindi senza la possibilità di imporre un ordine ed una razionalità agli eventi politici e militari dell'epoca, guerre, devastazioni e pestilenze erano chiaramente all'ordine del giorno. Ed è da questo, anzitutto, che venne un enorme calo demografico, che partì, anzitutto, in realtà, già dalla fine del IV secolo d.C. e che si accentuò enormemente a partire dal V secolo d.C., il secolo, no, della famosa silenziosa caduta dell'Impero Romano d'Occidente, come felicemente ha detto Momigliano, datata nel 476, secondo la tradizione, data peraltro molto contestata. Questo calo demografico, cui accennavo prima, fu tale che Paolo Diacono, un grande intellettuale vissuto alla corte di Carlo Magno, e già prima Gregorio Magno, papa dal 590, anche lui intellettuale sopraffino, descrissero proprio in maniera molto vivida, e in particolare sia Paolo Diacono che Gregorio Magno notarono proprio inquietati un enorme silenzio che avvolgeva tutta quanta la terra, quasi che questo spopolamento europeo fosse palpabile. E con una situazione di questo tipo mutarono radicalmente, anche se gradualmente, i valori tipici della società classica. In particolare persero completamente di centralità le città, città che erano state il simbolo della grande civiltà romana e ancora prima di quella greca, si pensa alla polis. Gli scambi naturalmente commerciali, poi ne risentirono come immediata conseguenza. Ma rimaniamo sulla città. La città perde la sua centralità e preminenza assoluta andò alle campagne. Le campagne che diventano il primo luogo adesso dove si cerca un rifugio, perché naturalmente la città, in una fase in cui nessuno garantisce l'ordine e soprattutto non esistono vere e proprie difese se non quelle che ci si possono fornire da sé, non è più un luogo sicuro. Ecco allora perché quindi la campagna assume centralità, ed ecco che ci avviciniamo sempre di più alla nostra Curtis, che è un fenomeno eminentemente agricolo e quindi rustico, insomma, di campagna. Ora, se noi dobbiamo essere in realtà intellettualmente onesti, dobbiamo dire innanzitutto che negli ultimi secoli dell'età romana, vedendo la malaparata, molti grandi proprietari avevano capito che di fronte a un calo demografico che andava sempre aumentando e alle sempre maggiori difficoltà di garantire sicurezza, il vero bene ormai non erano più ciò che si produceva, i beni agricoli, eccetera, quanto piuttosto la manodopera, che diventava sempre più una rarità. Era quella la vera merce da conservare. Ed è per questo che già i grandi latifondisti dell'Impero Romano d'Occidente iniziarono a concedere parte delle proprie terre e quindi a fornire in buona sostanza una casa a coloro che erano i loro servi. E in cambio volevano chiaramente dai loro servi lavoro. È questo, diciamo, il nucleo, un pochino, diciamo, della curtis, un nucleo primitivo della curtis. E tra l'altro, fenomeno ancora più particolare che si diffuse immediatamente dopo, perfino persone di libera condizione, che quindi nascevano liberi e che avevano vissuto sempre come liberi, decidevano, proprio per una questione di protezione, di cedere le loro piccole proprietà agricole e concedere quindi queste direttamente ai grandi proprietari terrieri, dovendo naturalmente lavorare per loro, ma avendo anche la loro protezione. Ed è in questo modo quindi che i grandi proprietari fondiari delle ultime fasi dell'impero romano, di questa lenta agonia dell'impero, riuscirono a stabilizzare e a trovare un modo sicuro per avere manodopera, che dunque stava venendo a mancare. E noi vediamo allora che la curtis effettivamente si viene a formare, viene a nascere, viene ad esistenza quindi come grande proprietà terriera in cui certamente una parte era gestita direttamente dal dominus, quindi certamente su una parte di questa terra il padrone aveva la gestione diretta, ma c'era al contempo un'altra parte che era composta da terra data in concessione a coloni liberi o di condizione servile. Ora, ho detto che la curtis nasce così, quindi che ho usato il termine nascita della curtis. In realtà si tratta di una semplificazione che ho voluto intenzionalmente dare alla mia spiegazione, perché in realtà la questione sarebbe più complessa. Infatti, secondo la storiografia più recente, questo collegamento diretto con le ville romane, col sistema delle ville romane, sarebbe da mettere in dubbio, per la semplice ragione che la curtis alto medievale, così come viene intesa e così come si formerà nei secoli successivi, avrà delle caratteristiche diverse. Secondo infatti una storiografia molto autorevole, tra cui per esempio quella del Montanari, la curtis alto medievale vera e propria, quindi come sistema autonomo, viene a delinearsi solamente dall'VIII secolo e a partire dall'area franca. E poi naturalmente con l'impero carolingio si è estesa chiaramente un po' a tutta l'Europa, in particolare anche all'Italia. E questo perché? Perché a differenza del sistema tipico delle ville romane, che indubbiamente ha delle affinità e che indubbiamente è un precedente rispetto alla curtis, la curtis alto medievale ha il particolare tratto di avere una interdipendenza indissolubile, potremmo dire, tra questa parte gestita direttamente dal dominus e la parte gestita da coloni o persone di condizione servile. Cioè, in pratica, nell'Alto Medioevo, la curtis, come si viene a delineare in area franca, ha un'interdipendenza inscindibile tra questi due elementi, che invece era più certamente più tiepida nel sistema delle ville romane. E allora quindi la storiografia più recente in pratica va a delineare la curtis alto medievale non tanto come un elemento di totale continuità con la grande proprietà romana del tardo impero, ma piuttosto come un sistema che ha dei suoi caratteri originali e soprattutto anche di origine germanica, perché, ripeto, è dall'VIII secolo, secondo la storiografia recente, che si afferma questo sistema dall'area franca in primis. Ora passiamo a vedere quindi, visto il problema delle origini, passiamo a vedere quindi il problema dell'organizzazione di questa curtis. E innanzitutto vediamo quindi il primo elemento fondamentale, quello che più balza all'occhio, è quello che è un elemento che abbiamo visto questo essere in comune però con la grande proprietà romana, e cioè la summa divisio della Curtis in una pars dominica, che è quella gestita direttamente dal Dominus, appunto, in cui lavoravano quindi spesso appunto i suoi servi, e una pars massaricia, che è quella composta da terre date in concessione a dei coloni. E appunto ogni colono poi riceveva in particolare un proprio piccolo appezzamento, una propria piccola terra, dove naturalmente abitava, che era chiamato il manso. Tra l'altro in realtà nella Curtis esisteva anche una terza parte, nella Curtis alto medievale, che era composta da boschi, prati, stagni, terre incolte, che in realtà erano lasciati tali proprio per il fatto di essere indispensabili alla vita dei contadini, che in queste terre, in questa terza parte di Curtis, potevano cacciare, potevano pescare, insomma, trovare tutte le risorse necessarie al loro sostentamento. Ora, la Curtis è un sistema che viene definito di autoconsumo, un sistema autarchico. È sicuramente vero che la Curtis aveva come principale finalità quella di sostentare tutti quelli che erano i abitanti, diciamo, della comunità. Non ci dimentichiamo comunque che la Curtis nasce da un'esigenza di protezione, per la quale quindi ci si affida a un grande proprietario che diventa così un signore, che riesce appunto a garantire quantomeno un ordine a un livello strettamente locale. E quindi naturalmente è ovvio che il primo istinto sia stato quello dell'autoconsumo nella Curtis alto medievale. Ma noi dobbiamo tenere presente che questo è sicuramente anche questo un luogo comune sulla Curtis, in parte vero, ma in parte da rivedere. E infatti a questo proposito ha rivalutato la dinamicità del sistema curtense Barbero, per esempio, autorevolissimo medievista, che scrive: «La Curtis era un sistema di organizzazione della grande proprietà, e nell'alto medioevo questa era in mano al re, nobili, enti ecclesiastici, ciascuno dei quali possedeva di solito un gran numero di curtes, anche molto distanti fra loro». E poi continua: «L'eccedenza del prodotto veniva consumata a volte sul posto, se il padrone veniva a soggiornare per qualche tempo in una delle sue proprietà, ma a volte era convogliata anche a grande distanza». Quindi qui il Barbero ci sta dicendo una cosa molto elementare, ma non molto scontata, perché è vero sicuramente che la Curtis è un sistema che è finalizzato, certamente in primis all'autoconsumo, ma dobbiamo tenere presente che molto spesso il Dominus che possedeva i territori di una Curtis aveva anche un'altra Curtis, un'altra e un'altra ancora, e per conseguenza i beni che in essa erano in avanzo potevano circolare tra di esse. Allora quindi possiamo anche rivedere certamente questa ipotesi di economia alto medievale come economia completamente immobile, perché evidentemente dei movimenti c'erano. Interessante adesso vedere quello che è anche i rapporti di lavoro, soprattutto all'interno del sistema curtense. In particolare quello che i coloni della pars massaricia dovevano fare. E noi vediamo che questi coloni sono quasi da compiangere. Sono persone essenzialmente oberate di lavoro. Anzitutto c'era la prima fondamentale prestazione che era richiesta, che era la corvée, che forse a molti sarà nota perché poi è un istituto rimasto anche per esempio nel Settecento. La corvée si può definire come una prestazione d'opera dovuta dai coltivatori che risiedevano su terreni dati in concessione, come abbiamo detto essere appunto i loro manzi, quindi all'interno della pars massaricia, e prestazione d'opera che si eseguiva sotto forma di giornate di lavoro obbligatorie sul terreno della pars dominica, cioè sul terreno gestito direttamente dal Dominus. E la corvée poi poteva variare, quindi queste prestazioni d'opera, questo lavoro che si doveva fare sulle terre del Dominus, variavano da curtis a curtis, a volte 3 giorni a settimana, molto spesso erano chiesti degli straordinari, ma non finisce qui. Le prestazioni che potevano essere chieste a un colono erano anche altre. Anzitutto la manovalanza, quindi il colono poteva essere chiamato a svolgere qualunque lavoro quotidiano, come poteva essere per esempio il riparare un edificio, il taglio di un albero, il cogliere la frutta, preparare per esempio anche preparare la birra, portare pesi, tutti altri lavori faticosi di manovalanza che potevano essere richiesti al colono. Ancora, il colono spesso doveva anche fornire una parte del raccolto che produceva per sé. E addirittura c'era anche un tributo in natura che il colono doveva fornire, che poteva essere per conseguenza, per esempio, un bue, una pecora, un pollo, delle uova. Insomma, noi vediamo estremamente affaticata la vita del colono, e questo però ci fa anche ancora di più sottolineare, quindi, questa fondamentale, e lo dobbiamo dire, interdipendenza che c'era allora, lo vediamo bene, tra la pars massarice, cioè quindi tra la parte di terra data in concessione ai coloni e la pars dominica, perché proprio noi vediamo quindi i coloni che hanno un carico di lavoro incredibilmente elevato. Ora, c'era anche un altro soggetto che lavorava moltissimo nella curtis, forse anche più dei contadini. E questo soggetto era il villicus, che era l'amministratore. Spesso, infatti, il signore della curtis non risiedeva nella corte, quindi nelle sue terre, e lasciava pertanto un amministratore che si doveva occupare di tutto, per conseguenza di riscuotere tutti i tributi, di riscuotere le parti di raccolto da avere, di vigilare sulle corvée, di richiedere le manovalanze. Ogni singola prestazione doveva essere da lui sorvegliata. Carlo Magno emanò molti editti proprio cercando di istigare tutti i villici ad essere essi stessi i primi veri grandi lavoratori che dovevano essere l'esempio della curtis. E quindi certamente possiamo vedere che è successo anche nella storia che i soggetti con più responsabilità erano forse anche soggetti più sacrificati e più oberati di lavoro. Forse però per capire realmente quella che era la vita della curtis non è sufficiente limitarsi al sistema economico curtense e al sistema sociale che la curtis portava. Conviene allora calarsi davvero in un giorno di vita di contadino della curtis, che quindi può rivelarci molto, anzi forse più di ogni altra cosa, sul sistema curtense. Ho detto contadino perché effettivamente questo era l'attore principale della curtis, ed è lui che quindi dobbiamo vedere per capire al meglio quella che era la vita nel sistema curtense. Teniamo presente comunque che avrei potuto dire molti altri lavori, perché abbiamo detto la curtis è un sistema tendenzialmente di autoconsumo, e quindi tutti quanti i lavori necessari in una società ristretta erano rappresentati. Quindi, per esempio, c'erano coloro che lavoravano nelle stalle, nei depositi di attrezzi, nelle cantine, nei frantoi, nei forni, nei locali destinati alla produzione del vino, nei locali di artigianato. Insomma, c'erano tanti, tanti lavori. Ma, ripeto, quello del contadino era quello più rappresentativo, perché il lavoro della terra era ciò su cui lo stesso sistema curtense si basava. Quindi, se noi prendiamo allora la vita di questo ipotetico contadino e della sua famiglia, e in questo ci rifacciamo anche un po' agli studi magnifici condotti dalla già citata Eileen Power, partiamo innanzitutto dal fatto che la vita del contadino aveva orari molto rigidi. Il contadino di epoca curtense, così la sua famiglia, si svegliava all'alba e andava a dormire molto presto. In effetti conveniva svegliarsi alla buon'ora, perché di lavoro da fare ce n'era davvero molto. Infatti, il contadino doveva anzitutto recarsi nei giorni in cui doveva prestare, diciamo, il suo lavoro nella riserva padronale, nella terra del Dominus, e là lavorare per tutto il giorno. E quindi si poteva fare, per esempio, l'aratura o la fienagione o la vendemmia, dipendeva dalla stagione e dal momento. Ma in ogni caso, era quindi per il padre, certamente per il padre di famiglia, per questo contadino, una giornata piuttosto monotona. Quando invece la giornata non richiedeva quindi un lavoro nella riserva padronale o magari lasciava anche del tempo, diciamo tra virgolette, libero, certamente il contadino non poteva starsene con le mani in mano, anzi doveva comunque lavorare, ma per il sostentamento della propria di famiglia. E quindi lavorare in quelle terre che noi abbiamo detto essere quella terza parte della curtis, quella costituita, abbiamo detto, da boschi, prati, stagni e terre incolte, perché là il contadino poteva trovare risorse necessarie per la sua di famiglia, quali potevano essere quelle avute dalla pesca o dalla caccia. La moglie diciamo, del nostro ipotetico contadino aveva una vita veramente attiva. Nella curtis, certamente, le donne non è che avessero una condizione particolarmente elevata, anzi, tutto il contrario, ma bisogna dire contribuivano in maniera veramente significativa a quello che era la vita familiare nell'ambito del sistema curtense. Infatti, innanzitutto, era molto spesso la moglie a dover pagare, o meglio, a dover portare al villicus, quindi all'amministratore, il tributo in natura che la famiglia doveva, quindi per esempio il pollo, le uova o insomma quello che era, considerato che il marito spesso non aveva il tempo di far questo dovendo lavorare diciamo, nella riserva padronale. E una volta fatto questo, tra l'altro, la moglie non aveva certo tempo per sé, perché doveva tornare a quel punto a casa sua per poter lavorare anche qui secondo quelle che erano le disposizioni del Dominus per fornire cioè degli strumenti considerati necessari per la sopravvivenza della comunità, che ogni donna in realtà doveva fornire. E quindi ogni donna era tenuta a fornire alla scadenza prefissata dei cosiddetti manufatti, cioè si dice in particolare la tela, la lana, il colore blu, il rosso, il giallo, pettini per la lana, le spazzole per la lana, il sapone, il grasso, i recipienti e tutta un'altra serie di oggetti necessari. Quindi dovevano insomma svolgere questo lavoro in maniera piuttosto continuativa. E non finiva qui la loro giornata perché una volta svolte queste mansioni c'erano anche quelle di madre che dovevano essere svolte. Quindi per esempio il pranzo poteva essere il pranzo al figlio, la cena, cucire un vestito al figlio, alla figlia, al marito. Una vita veramente faticosa. E noi vediamo quindi questo contadino e la moglie di questo contadino, di una curtis ipoteticamente di epoca carolingia, fatta di, oper di essenzialmente di lavoro. Quindi ci sembra una vita oberata di lavoro. Ma in realtà dobbiamo anche mitigare anche questa visione, perché non era certamente così triste e buia la vita media della famiglia contadina di epoca curtense. Anzitutto c'erano i giorni festivi, in particolare quelli di festività religiose, a partire dalla domenica. È vero, qui la Chiesa imponeva, e anche imperatori particolarmente devoti come Ludovico il Pio, imponevano molto rigore in questi giorni, un rigore spirituale, ma noi dobbiamo dire che in realtà questo controllo non si riuscì mai ad avere sulla popolazione contadina. In questi giorni, infatti, oltre alla messa, ci si lasciava spesso andare a canti, balli, motteggiando e ridendo e scherzando per tutta la giornata essenzialmente, quindi stando molto in allegria, erano di fatto, sembra, molto spesso anche persone allegre, queste famiglie contadine dell'epoca alto medievale, persone allegre che tra l'altro spesso si lasciavano andare in questi giorni anche a canti profani oppure anche a filastrocche un po' sporche. Infatti i preti locali spesso furono molto contrari a queste manifestazioni, ma non riuscirono, come ho già detto, mai in realtà a fermarle davvero. In altri casi poi giungevano presso la curtis i cosiddetti menestrelli errabondi e raccontavano storie dal gran mondo che dovevano sembrare chissà quale grandezza per persone che in fin dei conti vivevano in maniera forzatamente sedentaria, sempre in uno stesso luogo e che non viaggiavano mai. E questi menestrelli errabondi soprattutto raccontavano, abbiamo detto che il contadino è di epoca carolingia, quindi il menestrello errabondo spesso raccontava quasi sempre le grandi storie di Carlo Magno, di questo grande re che sconfiggeva gli arabi, che sconfiggeva le popolazioni in Italia, di Longobardi, che vinceva le popolazioni dell'est, i sassoni, insomma, grandi storie di guerra, d'amore, di passione, che dovevano certamente risvegliare dei sentimenti profondi e una profonda curiosità, in questi contadini che avevano una vita altrimenti molto chiusa. In altri casi, poi, oltre che a sentirne parlare, il re si vedeva per davvero. Carlo Magno amava viaggiare e se si era un contadino in una curtis, per esempio in Francia, non era impossibile vedere un giorno Carlo Magno, questo gran re che passava con la sua corte e che faceva venire molta ansia al nostro Dominus, tutto indaffarato, a fare in modo che l'accoglienza per il re fosse perfetta. E oltre quindi a queste apparizioni, noi dobbiamo anche tenere di conto che nell'Alto Medioevo spesso la famiglia contadina poteva anche vedere arrivare nella curtis anche fiere di mercanti. Perché è vero, nell'Alto Medioevo i commerci si erano interrotti, ma non in una maniera così assoluta come pensava il Pirenne, per esempio. Perché è vero in realtà che questi commerci ancora c'erano in alcune zone, erano solamente molto più ristretti per tratte ben meno audaci rispetto a quelle cui si era abituati durante l'Impero Romano e sicuramente per un numero di beni molto inferiore. Però di fatto c'erano. E c'erano allora anche questi mercanti e queste fiere e rabonde, anche queste, dove si potevano vedere occasionalmente spettacoli di ogni sorta e anche qui beni esotici che certamente sollevavano l'entusiasmo della popolazione contadina della Curtis. Ecco allora che ci facciamo forse un'idea un po' meno misera della vita di questa famiglia contadina dell'epoca Curtense. E che forse arriviamo a capire in definitiva che è valsa la pena passare qualche minuto non sempre con Carlo Magno, Carlo Manno, Carlo Martello e tutti i paladini del regno, ma anche magari con un solo contadino, perché in fondo anche quel contadino, la sua moglie, i suoi figli e la sua vita ormai sono storia. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata.
Ringrazio il bravissimo Giulio per il suo articolo. La trasmissione termina qui, ma ci vediamo per maggio con tantissime novità per il definitivo restyling di Medioevocast. Grazie a tutti per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata.